la prima parte della mia riflessione appunto ha un impianto più generale, vuole essere una introduzione, diciamo alcune considerazioni complessive sul significato dei segni nel quarto Vangelo. E poi nella seconda parte mi concentro più direttamente su quella parte di Vangelo che sta sullo sfondo della festa delle capanne, da 7 a 10. All'interno di questa sezione il punto prospettico sarà comunque il segno, in senso stretto, il segno della guarigione sull'uomo cieco dalla nascita. Che dire, allora, almeno dovendo scegliere qualcosa per dare qualche chiave di lettura sul significato che hanno i segni nel quarto Vangelo. In modo piuttosto schematico penso di toccare tre punti che dico subito, così forse agevolo la partecipazione e l'attenzione. Il primo l'ho intitolato così: il segno giovanneo. Quale estensione semantica? Cosa ci sta dentro il segno? Secondo, miracoli e segni. Terzo, segni nella narrazione. Che incidenza hanno sulla struttura del racconto questi segni? Sono i tre punti su cui vorrei fermarmi allora introduttivamente. Il segno nel Vangelo di Giovanni. Il vostro percorso di quest'anno ha come tema generale l'ultimo versetto del capitolo 20 del quarto Vangelo. Una frase, è l'inizio del versetto 31, che suona così: questi segni sono stati scritti perché crediate. Punto. Il titolo vero è quello che viene dopo. Graficamente è il sottotitolo: itinerario attraverso il quarto Vangelo. Ora, più o meno consapevolmente, questa è già un'opzione. Cioè, il vostro itinerario attraverso il quarto Vangelo è stato posto sotto la categoria del segno. Il titolo, come giace, suggerisce questo, che fare un itinerario attraverso il quarto Vangelo significa fare un percorso attraverso una serie di segni che sono stati scritti. Ed è vero questo, cioè quel versetto 31 si presenta effettivamente come un riassunto di tutto il libro. Lo cito un po' a braccio. Molti altri segni fece Gesù davanti ai suoi discepoli che non si trovano scritti in questo libro. Questi si trovano scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate vita nel suo nome. Questa è una perfetta sintesi di tutto il libro, dove si dice che il libro è una selezione di segni. Allora, qua rifletto un po' insieme a voi qualche minuto su questo punto. All'interno, diciamo, dell'esegesi giovannea la questione è ben nota, è una vexata questio. Che cosa sta dentro la categoria di segno, semeion in greco, semeia, i segni? Ci si domanda, ci si domandava, ci sono state forse dispute più accese magari nei decenni passati. I segni chiedono l'elemento miracoloso? Il miracoloso è costitutivo dei segni? D'altro canto, studiando certi passi giovannei, ci sono autori che usano volentieri la categoria segno laddove non c'è un elemento miracoloso. Ora, credo che dobbiamo valorizzare quello che mi accingo a fare, il fatto che ci sono alcuni passi nel Vangelo di Giovanni dove la terminologia segno, segni, sembra essere una terminologia capace di riassumere la totalità del ministero di Gesù. E quindi questa categoria in Giovanni non sembra potersi circoscrivere così, diciamo riduttivamente, soltanto a grandi segni che noi in italiano magari chiamiamo volentieri miracoli. Per inciso, se l'Evangelista ci sentisse, si rivolterebbe nella tomba, perché è chiaro che lui proprio ha rifiutato la terminologia del prodigio, del miracolo, ha scelto consapevolmente un'altra terminologia. Quindi io userò a volte la parola miracolo, ma sono consapevole di fare un'operazione indebita, la uso per intenderci, ma non è la terminologia giovannea. La Bibbia ufficiale, diciamo, della liturgia in Italia, su questo punto almeno ha fatto un cambiamento significativo, perché quando compare la prima volta la parola in Giovanni 2:11, La vecchia traduzione della CEI traduceva miracolo, dove la nuova opportunamente ha cambiato e allora parla di inizio dei segni a Cana di Galilea, opportunamente. Torno al mio filone, allora. Ci sono dei testi su cui mi soffermo rapidamente, in cui la categoria segno ha una portata ampia, fino ad abbracciare la totalità del ministero di Gesù. E ciò che è interessante di questi brani, che adesso ricordo, è che hanno tutti un carattere evidentemente conclusivo. Quindi laddove abbiamo nel Vangelo di Giovanni degli elementi che sono una sorta di bilancio, troviamo lì la terminologia che ci interessa con una portata piuttosto ampia. Vado dall'inizio alla fine. L'ultimo è quello che avete scelto come tema di quest'anno, quei due versetti che chiudono il capitolo 20. Quei due versetti sembrano proprio usare la categoria semeia come una categoria capace di riassumere la totalità del ministero di Gesù. Io vi leggo, mi sono riportato qui, un passo di un autore significativo, uno studioso di Giovanni. Leggo e commento un po' un'affermazione di quest'autore, un belga che insegna a Lovanio. Dice: non deve sorprenderci il fatto che Giovanni, per chiudere il suo Vangelo, impieghi unicamente la categoria di segno. Molti altri segni fece Gesù, non li ho scritti, questi però li ho scritti. Non deve sorprenderci, dice. I segni non sono soltanto una componente essenziale della vita di Gesù. E allora qui lui pensa ai grandi segni. Questa frase vuol dire i grandi segni, i miracoli, non sono soltanto una componente essenziale della vita di Gesù, e già questo è un motivo che può giustificare la scelta di questo termine, ma non basta. Col loro carattere di rivelazione, essi illustrano in modo sovraeminente l'incarnazione del Figlio di Dio. È attraverso i segni che la gloria si rende accessibile ai discepoli. Resta sorprendente che questo vocabolo sia stato scelto per la caratterizzazione finale della rivelazione portata da Gesù, cioè chiude il capitolo 20. Si può tuttavia intravederne la ragione. Il modo in cui Giovanni interpreta i miracoli di Gesù è lo stesso in cui interpreta l'intera vita, morte e risurrezione di Gesù. Come per i miracoli, Giovanni cerca costantemente di vedere un significato divino in tutti i diversi aspetti della storia del Gesù terreno. Si capisce allora la sua posizione, che è condivisibile, io mi riconosco in questa impostazione. Cioè l'idea che è veicolata da queste considerazioni è: certo, Giovanni ha una raccolta di grandi segni, ma la terminologia segno è utile, è efficace come categoria riassuntiva. Perché? Perché quello che l'Evangelista vede nei miracoli non è niente di diverso da quello che egli vede in tutta la vita, la morte e la risurrezione di Gesù. Per cui si può dire che qualunque cosa avvenga, qualunque gesto Gesù compia, sia dall'Evangelista letto dentro la categoria del segno. Ci sono certo dei grandi segni, ma segno diventa una categoria generale. E in questa linea sembrano proprio andare anche altri due testi che adesso ricordo rapidamente. Uno si trova alla fine del capitolo 12 ed è importante perché strutturalmente occupa una posizione chiave nel Vangelo, cioè è la conclusione solenne di tutta la prima grande parte di Giovanni. Mi riferisco a Giovanni 12, 37 e seguenti. A me basta leggere l'avvio, ma si potrebbe arrivare almeno fino al versetto 41, ma leggo appena l'avvio. Benché egli avesse fatto così tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, di modo che la parola del profeta Isaia si adempisse, quella che egli aveva detto: Signore, chi ha creduto al nostro annuncio, e il braccio del Signore a chi è stato rivelato? Per questo non potevano credere, perché Isaia disse di nuovo: ha accecato i loro occhi, eccetera. Isaia disse questo perché vide la sua gloria. Testo piuttosto complesso, ma a me interessa che qui, in sede di bilancio, l'evangelista adotti la categoria di segni per riassumere quello che Gesù ha fatto, e dice che in sostanza quel che Gesù ha fatto davanti alla folla e davanti ai giudei è un certo numero di grandi segni, ma capite che è un modo per riassumere tutto il ministero. L'ultimo testo che ricordo è Cana, Giovanni 2,11. Alla luce, diciamo, dei passi che ho letto per primi, mi sembra che anche questo versetto si potrebbe intendere in un senso largo. La chiusa di Cana dice così: questo fece Gesù come inizio dei segni a Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e credettero in lui i suoi discepoli. Dunque Cana è presentato come archè ton semeion, inizio dei segni. Certo, uno potrebbe dire, si intende inizio dei segni miracolosi, e tuttavia non si impone questa interpretazione, e io preferirei intendere anche questo versetto in un senso lato, cioè è l'inizio del ministero pubblico di Gesù, il quale è tutto, complessivamente, un ministero in segni. Allora, adesso vado al secondo punto della mia introduzione, che ho intitolato Miracoli e segni. E qui faccio un po' di riflessioni, diciamo, sul vocabolario giovanneo. Già quello che ho detto adesso è una riflessione sul vocabolario, ma insomma adesso voglio espandere un po' questo punto. Una prima considerazione è questa: Giovanni ama intercambiare, scambiare, alternare segni e opere. Non è che una cosa è un segno mentre un'altra è un'opera, no. Lo stesso oggetto può essere presentato sotto la categoria del semeion e sotto la categoria dell'ergon, dell'opera o dell'operare. Giovanni ama molto i verbi, ha una predilezione per i verbi rispetto ai sostantivi, e quindi, per esempio, in questo caso ama parlare dell'operare di Gesù. C'è però anche il sostantivo, ergon, opera. Allora, questo significa dunque che Giovanni può avere diverse prospettive sul medesimo evento. Le due terminologie, ripeto, non si riferiscono a due oggetti diversi, sono due modi di riflettere sulla stessa realtà. Questo allora può anche essere utile per noi, che vogliamo riflettere più specificamente sui segni, per questa ragione, che la terminologia delle opere e dell'operare è certamente una terminologia complessiva. Cioè, essa è una categoria in grado di abbracciare la totalità del ministero di Gesù. Il ministero pubblico, la vicenda storica di Gesù di Nazareth, può essere descritta come il suo operare, o le opere che egli ha compiuto. La differenza sembra essere piuttosto legata, se volete, al locutore. Cioè, nel Vangelo di Giovanni, Gesù ama preferibilmente parlare di opere e del proprio operare. Questa è la terminologia che lui ama. Raramente usa il termine segno, una volta sola, e lo usa in un contesto problematico. Invece è l'evangelista che ama parlare di segni. L'evangelista usa raramente il termine opere, e invece predilige l'espressione segni. Gesù fa dei segni. La differenza tra le due terminologie dunque non è tanto di contenuto, ma è una differenza, diciamo, di impiego. Sono due diversi locutori. Le due terminologie sono caratterizzate, diciamo, per la loro appartenenza. C'è una voce che predilige una terminologia e una che ne predilige un'altra. Se vogliamo, potrei aggiungere un aspetto ulteriore. Il termine opere disegna una certa costellazione semantica, cioè le opere sono le opere del figlio. Il nesso opere-figlio è molto forte, oppure sono le opere del padre. ma si distingue in Giovanni, spesso sono le opere che il Padre compie nel Figlio. Questo è il tipo di terminologia amata da Gesù quando usa il termine opere. I segni magari hanno altre parentele semantiche. Per esempio, una connessione che appare, almeno qualche volta, è segni e Messia, segni e Cristo. Il Cristo, i segni del Cristo. Questa è una prima considerazione che volevo fare. Segni e opere. Una seconda riflessione è questa. Perché l'Evangelista adotta allora la terminologia semeion, che sembra essergli proprio molto cara? I sinottici, che termini usano per dire la stessa cosa? I sinottici prediligono il termine dynamis, al plurale dynameis, cioè gesti potenti, azioni potenti. Ora, questo veicola due teologie. Ci aiuta questa osservazione, credo, a entrare nel mondo giovanneo, nella teologia giovannea. I sinottici parlano volentieri delle azioni potenti compiute da Gesù. Quelli che noi chiamiamo miracoli, per i sinottici sono le azioni in cui si incarna la potenza del regno. Gesù annuncia il regno, non solo lo annuncia, ma lo attua, lo rende visibile con delle dynameis, con delle azioni potenti. Questa è la visione dei sinottici. E Giovanni? Giovanni predilige piuttosto semeia. Perché? È chiaro che nel termine semeion è indicato l'interesse per l'aspetto di rivelazione. È questo che interessa Giovanni. Quello che noi chiamiamo miracolo, e dunque quello dove noi sottolineiamo l'aspetto prodigioso, per Giovanni è piuttosto un evento di rivelazione. È un semeion, cioè esso indica, significa qualche cosa. La terminologia giovannea usata per quelli che noi chiamiamo i miracoli è dunque coerente con l'impianto complessivo di questo Vangelo, no? Che è direttamente interessato appunto alla figura di Gesù come rivelatore del mistero di Dio. Il termine segno sottolinea il carattere rivelativo che ha l'agire di Gesù. E qui mi riattacco a quello che dicevo prima. Tutto l'agire di Gesù. Tutto. Certo, ci sono dei gesti, dei grandi gesti, che noi chiamiamo miracoli, ma che l'Evangelista non chiamerà mai così, in cui si rivela in un modo particolarmente evidente il mistero di Dio. Ma questa rivelazione è la costante di tutta la vicenda storica di Gesù di Nazaret. Qual è la radice di questo modo di pensare? Perché l'Evangelista Giovanni ha adottato la terminologia semeion, semeia, con l'implicazione che abbiamo appena detto? È chiaro che la radice consiste nella sua cristologia dell'incarnazione. Per cui si potrebbe dire così, che la persona stessa di Gesù di Nazaret dice quella che per Giovanni è la struttura fondamentale di ogni segno. Versetto 14 del prologo. E il Logos divenne carne e pose la dimora tra di noi, e noi vedemmo la sua gloria come di unigenito da parte del Padre, pieno di grazia e di verità. Questo è il famoso versetto 14 del prologo. Cosa dice questo versetto? Dice che la gloria di Dio, cioè il mistero di Dio nel suo manifestarsi, è visibile nella carne. Questa è l'idea giovannea, no? Cioè la visione giovannea aborrisce una comprensione di tipo spiritualista dell'esperienza religiosa. Per Giovanni, l'esperienza del divino, cioè la visione della gloria, se vogliamo usare le sue parole, per essere possibile, non chiede l'annullamento del concreto, che lui chiama la carne, è il contrario. Lo dico in un modo forse banale, ma spero efficace. Tra la carne e la gloria c'è una proporzionalità diretta e non inversa. La possibilità di contemplare il mistero di Dio, la gloria divina, non esige l'annullamento della carne o la sua messa tra parentesi. La prevede. È solo nella carne che è possibile contemplare la gloria dell'unigenito. Per cui non è che tanta più gloria e tanta meno carne, è il contrario. Tanta più carne, tanta più gloria, dove il termine carne è usato in senso biblico, cioè indica la condizione umana, quello che noi diremmo la nostra umanità. la carne in Giovanni, è questo come è in tutto l'uso biblico. Allora, quel versetto che ho evocato adesso, versetto 14 del prologo, è anche all'origine della terminologia giovannea e del fatto che Giovanni parli di segni per indicare quelli che noi chiamiamo miracoli, ma più complessivamente per indicare la vicenda terrena di Gesù di Nazareth. Allora, l'idea giovannea, la riassumo ancora una volta in questi termini, è questa. Se vale quell'affermazione del prologo, allora voi capite che ogni minimo gesto, ogni parola di Gesù di Nazareth, ogni comportamento, ogni tratto della sua umanità diventa un luogo di rivelazione della gloria divina. Allora Giovanni ha un interesse estremo per tutto ciò che avviene nella carne, perché ciò che avviene nella carne del Logos è allora portatore di rivelazione. L'accesso alla gloria, la gloria dell'unigenito, nel quale è il Padre stesso che si rende presente, questo accesso è impossibile se non attraverso la osservazione della carne. Abbiamo qui la radice ultima della terminologia giovannea, segno, segni. Un terzo punto che voglio toccare, sto dentro questa riflessione, ho chiamato terminologica, ma insomma è chiaro che è una riflessione che ci porta dentro la teologia di Giovanni. La prima era segni e opere, la seconda la potremmo chiamare segni e azioni potenti. Ho confrontato le visioni dei sinottici e quella di Giovanni. Una terza riflessione la chiamo così, segni e prodigi. Nel quarto Vangelo una sola volta compare il termine teratos, che potremmo tradurre così, prodigio, di solito lo si traduce così. Ora, la coppia di termini semeia kai terata, segni e prodigi, non è un conio giovanneo, non l'ha inventato lui. Ha un retroterra biblico molto ricco, perché è il modo in cui l'Esodo parla dei segni compiuti da Dio per portare Israele fuori dall'Egitto. I segni che Dio compie per la mediazione di Mosè e di Aronne. Quindi lo sfondo è molto significativo. Ma l'uso giovanneo è una rielaborazione critica della terminologia veterotestamentaria. Di quella terminologia, che volentieri fa uso della coppia di termini, Giovanni in verità ritiene il primo e aborrisce il secondo. Per cui ritiene, conserva il termine semeia, semeion, che dunque ha uno sfondo biblico importante, no? Perché semeion nella Bibbia indica i gesti che Dio ha compiuto davanti a Faraone per indurre infine il Faraone a riconoscere che lui è il Signore, che è Adonai. Bene, quella terminologia dunque Giovanni la adotta, ma criticamente rigetta l'altro termine. Lo si trova solo una volta, leggo il versetto, capitolo 4 di San Giovanni, versetto 48, ma lasciatemi leggere un versetto e mezzo prima. È il racconto di un segno, potremmo proprio dire così, è uno dei grandi segni di Gesù. Sentite, c'era un ufficiale regio, il cui figlio era infermo a Cafarnao. Costui, avendo udito che Gesù era venuto dalla Giudea nella Galilea, andò da lui e lo pregava di scendere e di guarire il suo figlio, perché stava per morire. Allora Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, non credete». Qua si può discutere se è un rimprovero duro, senza appello, probabilmente no. Vignolo, che è venuto qui a parlare già, ha una sua lettura, lui attenua molto la portata di questo versetto. A me sembra che comunque una certa presa di distanza ci sia nella reazione di Gesù. E Gesù non rigetta il funzionario regio, lo aiuterà a fare un certo cammino, ma vuole smascherare un elemento problematico nel modo in cui questo funzionario si approccia a lui. E l'elemento problematico è proprio indicato dalla coppia segni e prodigi, che io tenderei a interpretare come una endiadi, cioè due termini ma un unico concetto, che potremmo dunque rendere così: se non vedete segni prodigiosi, non credete. Quindi il problema non è il segno in termini assoluti, è la ricerca dell'elemento prodigioso dentro il segno. Questo è l'unico uso del termine teras, teratos, prodigio nel quarto Vangelo ed è un uso chiaramente problematico. Ripeto, mi sembra che l'orientamento del testo vada proprio in questa direzione, cioè Gesù prende le distanze da un tipo di atteggiamento per cui si cerca la dimensione prodigiosa del segno. Questo in effetti, diciamo, è un tema conosciuto nel Vangelo di Giovanni. Anche laddove non compare il termine prodigio, perché vi ho già detto che compare solo qui, quindi abbiamo già liquidato, non lo si trova più altrove nel Vangelo. Ma anche in assenza del termine c'è il tema, cioè in Giovanni si vede in diversi punti che una fede generata dall'aspetto prodigioso dei segni è ritenuta da Gesù una fede estremamente problematica. Che vi leggo un versetto, mi sembra il più chiaro e anche l'apparire di questo tema, si trova alla fine del capitolo secondo di Giovanni. L'Evangelista dice così: mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti credettero nel suo nome, vedendo di lui i segni che faceva. Ma lui, Gesù, non si affidava loro, perché lui conosceva tutti e perché non aveva bisogno che uno attestasse a riguardo dell'uomo. Lui stesso conosceva che cosa c'era nell'uomo. Questo passo è interpretato, direi, con una certa unanimità dai commentatori di Giovanni nella direzione che vi ho detto. Gesù è estremamente critico davanti a chi lo cerca a motivo dei segni, ma attenzione, in che senso? Non il segno in quanto tale, ma l'aspetto prodigioso del segno, che può essere fuorviante. Allora mi faccio la domanda, sto sempre ragionando su segni e prodigi. Ho detto, è stata la prima riflessione che ho fatto in avvio del mio percorso, che un segno non è necessariamente un miracolo. Questo l'abbiamo affermato e anche credo dimostrato. Adesso rovescio la domanda e mi chiedo, e un miracolo è sempre un segno? Rispondo così e dico, si può vedere un miracolo e non vedere un segno. Nel Vangelo di Giovanni è così. E questo avviene per esempio a questa folla di cui abbiamo letto adesso, ma avviene anche al capitolo sesto. C'è una folla che cerca Gesù per i segni che fa sugli infermi. A quella folla Gesù dà un pane abbondantissimo. E la folla lo cerca ancora e Gesù dice, ma voi mi cercate perché avete visto dei segni. Ma lì non è che hanno visto dei segni nel senso giovanneo. Hanno visto quello che l'Evangelista chiama un segno, ma fermandosi unicamente all'aspetto prodigioso, miracoloso. E questo allora è importante per capire la teologia giovannea dei segni. Cioè, si danno dei casi in cui l'osservatore, la folla, l'interlocutore di Gesù, vede qualcosa, anzi vede proprio un miracolo, è stupita dal miracolo, ma Giovanni non dirà mai che ha visto un segno nel senso giovanneo, nel senso profondo. Si può dire così, la visione giovannea mi pare riassumibile in questi termini. Nella visione di Giovanni e dunque anche nella sua teologia dei segni, materiale e spirituale non si oppongono, ma nemmeno si esauriscono l'uno nell'altro. Lo dico con una serie di coppie di termini che sono dialettici, materiale e spirituale, immanente e trascendente, superficiale e profondo, umano e divino, carne e spirito. Sono coppie con cui io ripeto sempre lo stesso concetto, la stessa dialettica fondamentale. Quello che mi preme farvi capire, e a questo punto mi sembra che abbiamo posto le basi perché sia comprensibile, è che, contrariamente a quello che magari una cattiva formazione religiosa può anche avere instillato in qualcuno di noi, Tra queste coppie di termini Giovanni non vede un'opposizione, non si oppongono, nemmeno si risolvono l'una nell'altra. La visione giovannea, come appare splendidamente nei segni, nel racconto dei grandi segni, ma come appare allora da tutto il racconto che egli fa della vicenda di Gesù, la visione giovannea è questa, che noi abbiamo accesso a ciò che è profondo solo se accettiamo di avere inizialmente contatto con ciò che è in superficie. Non si va al profondo se si salta la superficie, bisogna prima contemplarla. Certo, se ci si ferma alla superficie non si ha accesso al profondo, è chiaro. Non c'è opposizione e non c'è un risolversi dell'uno aspetto nell'altro. L'idea giovannea è che si va a ciò che è profondo solo attraverso una presa di coscienza piena, pienamente consapevole, di ciò che ci appare in superficie. Non si può vedere il divino se si cancella l'umano. Se tu in Gesù di Nazareth cancelli la sua umanità, non è che ti rimane la pura divinità di Gesù, non ti rimane proprio niente. Però se tu ti fermi solo al materiale, come fa la folla in alcuni casi, puoi avere una percezione del prodigio, ma il prodigio non è ancora il segno. Il prodigioso non è quello che per Giovanni è il livello profondo, il livello trascendente, il livello divino. Chi si ferma al prodigioso si ferma alla superficie. Ora, la superficie non può essere cancellata, ma nemmeno ci si può fermare lì. Giocando un po' sui termini, si potrebbe dire, Giovanni ci mette in guardia da una visione materialista dell'esistenza, non penso al materialismo dialettico, ma una visione in qualche modo che si ferma, dove lo sguardo si ferma unicamente a ciò che percepiscono i sensi. Se è così, non c'è nessun segno. D'altro canto ci mette in guardia da una visione spiritualista dell'esistenza, per cui io penso che l'esperienza dello spirituale preveda la cancellazione del materiale. Allora la materia si cancella, questa sarebbe una tendenza gnostica. Giovanni non pare proprio avere voluto scendere a patti con la gnosi. Quindi nella valutazione del rapporto tra miracolo e segno, credo che questa messa a fuoco sia importante. Un'ultima cosa, dico, sto sempre dentro miracoli e segni, e poi l'ultimo punto di questa parte introduttiva. Dentro questa riflessione miracoli e segni, allora mi domando, l'Evangelista aveva un interesse a contare i grandi segni di Gesù? Vuole fare una lista di 7? Io vi dico, non sono così sicuro. Non mi persuade questa faccenda. Però lo dico, è un punto che comunque è utile sapere, facendo un'introduzione. Ci sono autori che vorrebbero contarne 7, ma di questi 7 uno è molto anomalo. Quali sarebbero i grandi, 7 o forse 6 allora, grandi segni? Cana, l'acqua cambiata in vino, la guarigione del figlio del funzionario regio, è il secondo, l'abbiamo toccata prima, la guarigione dell'uomo infermo da 38 anni alla piscina dai 5 portici, capitolo 5. Il dono del pane per i 5.000, poi viene il dubbio, il cammino sulle acque. È un segno come gli altri? Allora, se segno copre tutta l'attività di Gesù, d'accordo, ma va collocato alla stregua degli altri, è un po' anomalo, perché è l'unico che avviene in privato, solo per i discepoli, mentre tutti gli altri sono in pubblico, sono per la folla. Vado avanti. Il cieco nato, su cui mi voglio fermare dopo, e Lazzaro. Gli ultimi due sono anche i due più giganteschi, più grandiosi, e su questo ci torno nel commentare il cieco nato. A me sembra che più importante della conta, della lista, sono 7, sono 6, mi sembra che la cosa più importante sia cogliere il loro denominatore comune. Hanno un denominatore comune questi grandi segni? Rispondo così alla domanda. Il segno di Cana ha un carattere introduttivo e dunque esso sembra essere legato soprattutto a questa idea. Sono giunti i tempi dell'alleanza nuova e definitiva. C'è una simbologia ricchissima dietro al racconto di Cana che va tutta in questa direzione. Sono arrivati i tempi ultimi, i tempi del Messia, si inaugurano le nozze scatologiche. Cana, a mio giudizio, ha un carattere introduttivo rispetto a tutta la serie successiva. La serie successiva è omogenea, fatto salvo Cammino sulle acque, per il quale io ho dei forti dubbi, ma gli altri hanno come denominatore comune il tema della vita. Cioè, in essi Gesù appare come il comunicatore della vita, colui che vivifica gli uomini, li fa vivere. E cosa intendo dire con questa terminologia? La vita. I segni hanno in comune il tema della vita. Intendo questo. San Giovanni Evangelista non confonde mai due tipi di terminologia, dove in italiano noi invece abbiamo poche alternative e quindi la CEI vecchia e nuova, diciamo, di solito usa vita. Ma Giovanni ha due terminologie distinte. C'è una terminologia per indicare la nostra esistenza terrena, quella che abbiamo ricevuto da papà e mamma. Questa la chiamerebbe psiche. Dunque psiche in Giovanni non è l'anima, ma anche nella Bibbia di solito non è l'anima, è l'esistenza umana, è la nostra esistenza terrena. A questo termine ne associo un altro, è sarx, l'ho detto prima, la carne. La carne in fondo è l'esistenza, è come l'abbiamo da papà e mamma, è un'esistenza che ha un inizio, che ha una fine, psiche e sarx. Ma quando voi leggete nella versione italiana, penso anche in quella francese, vita o vi, però nel greco c'è zoe, che può avere l'aggettivo aionios, eterna, oppure c'è il verbo zao, vivere. Ora, in Giovanni, questa terminologia non indica mai la vita terrena. La zoe per Giovanni è la vita divina, è la vita in senso assoluto, è la vita come Dio la possiede. Allora voi capite che se c'è l'aggettivo eterna o se non c'è, non cambia niente. La differenza non la fa l'aggettivo, la fa la diversa terminologia. Se Giovanni usa psiche è la vita terrena, se usa sarx è la vita terrena, se usa zoè è la vita eterna, che ci sia o non ci sia l'aggettivo. È il vocabolario che fa la differenza. Zoè, Zao è la vita come Dio la possiede. Ora, l'idea giovannea, quella che è comunicata nei segni, ma un po' in tutto il Vangelo, ma i segni allora diventano un po' come un epifenomeno, non so come dire, no? Un punto emergente di qualche cosa che però si ritrova in ogni passo del Vangelo, i segni comunicano la vita. Cioè, nei gesti che l'Evangelista chiama segni, avviene, per coloro che riconoscono quei gesti come segni, la comunicazione a quelle persone, agli uomini, della vita stessa. Perché l'annuncio giovanneo è questo, che la vita eterna non comincia nell'aldilà. La vita eterna è il dono che il rivelatore mandato nel mondo porta con sé. E laddove gli uomini, incontrando il rivelatore, si aprono a lui nella fede e nell'amore, ricevono in dono da lui la vita come Dio la possiede. Questa è l'idea giovannea. E i segni hanno come denominatore comune questo elemento. Nei segni prende corpo quella comunicazione della vita divina che è essenzialmente il fine ultimo dell'invio del Figlio nel mondo. Come chiude il capitolo 20? Io vi ho scritto queste cose perché crediate e credendo abbiate vita nel suo nome. E questo è il punto d'approdo nel progetto divino, secondo San Giovanni. Ultimo punto della mia introduzione, l'ho chiamato così. Segni nella narrazione, vado più rapido. Cosa volevo dire? Ma mi volevo domandare così con voi, alla vostra presenza, se questi segni, i grandi segni adesso penso, quelli che chiamiamo miracoli, hanno un rilievo strutturale. La loro presenza indica anche una sezione del Vangelo di Giovanni. C'è un autore, uno studioso italiano, Giancarlo Biguzzi, che insegna a Roma, che ha scritto un articolo qualche anno fa proprio in questa direzione. Lui vorrebbe fare proprio dei segni il principale criterio per suddividere il Vangelo di Giovanni. non mi convince del tutto questa posizione, io credo che ci voglia una combinazione di criteri. Un criterio però molto importante, e Biguzzi invece tende a criticare questo, a non prenderlo in considerazione, è quello cronologico-liturgico. Nel Vangelo di Giovanni hanno una certa importanza le feste, le grandi feste ebraiche. Non è l'unico criterio, ma credo che non possa essere depotenziato. È uno tra i criteri principali. Allora, nel rispondere a questa domanda, cioè i grandi segni hanno un rilievo strutturale, io risponderei così. A mio giudizio, nella prima grande parte del Vangelo, dunque intendo i primi 12 capitoli, ritengo che nella prima grande parte del Vangelo ci sia un prologo, questo lo dicono tutti, che lasciamo un po' sulla soglia, primi 18 versetti, e che poi ci siano 9 sezioni. Poi una conclusione, che abbiamo letto un po' prima, benché avesse fatto così grandi segni davanti a loro, non credevano in lui. Allora, toglierei il prologo e la conclusione e identifico 9 sezioni. A mio giudizio, non entro nei dettagli, sarebbe inutile, un appesantimento inutile. Posso tornarci dopo se a qualcuno interessa. La maggior parte di queste sezioni contiene il racconto di un segno, barra di una opera, cioè uno di questi gesti, grandi gesti di Gesù, che l'Evangelista può chiamare nei due modi, o segno o opera. E in vari casi il racconto di quel segno è anche l'unico episodio narrativo. Perché questo poi è curioso, no, in Giovanni, cioè se uno poi toglie questi grandi segni e va a cercare quali racconti rimangano, rimane veramente poco, eh. Il resto è occupato quasi per intero da grandi discorsi di Gesù, cioè i racconti che non sono grandi segni, che non sono miracoli, sono pochissimi nel Vangelo di Giovanni, nella prima parte del Vangelo, intendo dire. Ora, di queste sezioni, io ne conterei 9, di queste sezioni la maggior parte contiene il racconto di un segno che in vari casi è anche l'unico racconto, in senso stretto, all'interno della sezione stessa. Una apparente eccezione a questa regola, cioè di norma ogni sezione ha un segno. Una apparente eccezione può essere costituita da 3 sezioni, allora adesso dico quelle che farebbero, diciamo, relativamente eccezione. I capitoli 7 e 8, perché ci sono autori che li vorrebbero contare a parte, 7 e 8, le grandi controversie, poi 9 fino a 10 e 21, il segno. Però vedete, è un'eccezione relativa, perché i capitoli 7 e 8 hanno un'autonomia molto parziale rispetto al racconto del segno del cieco, stanno sullo stesso sfondo liturgico, quindi è un'eccezione relativa. Ancora, non c'è un segno nella parte dedicata alla festa della dedicazione, cioè gli ultimi versetti del capitolo 10. Però è anche vero che questa sezione, che è la più breve del Vangelo, di nuovo ha un'autonomia molto ridotta. È molto collegata alla nostra sezione di oggi, cioè di dopo, la sezione delle capanne, dove c'è il segno del cieco. Infine, e questo è vero, non c'è racconto di segno nella sezione che chiude il ministero pubblico, quella che proietta ormai verso la Pasqua, cioè dopo il grande segno di Lazzaro abbiamo una sezione, chiamiamola così, da 11:55 in avanti, dove non ci sono più grandi segni, segni miracolosi, miracoli, ci sono alcuni racconti effettivamente, l'ingresso in Gerusalemme, l'unzione di Betania prima, l'arrivo dei greci. Ecco, lì avremo una sezione che porta verso la conclusione del ministero priva di un grande segno. Dunque, se devo rispondere, la mia posizione un po' sfumata, se volete, un po' articolata, è: non si può dire che Giovanni voglia articolare in modo assolutamente necessario le sezioni del suo Vangelo contenendo all'interno di ciascuna di esse uno dei segni. Mi sembra che non sia un criterio, come dire, vincolante. Spesso è così, spesso le singole sezioni coincidono anche, contengono anche il racconto di un segno, ma non mi pare che si debba dire che è necessariamente così. Vorrei adesso concentrarmi sulla sezione detta delle capanne, ma proprio in particolare la contemplo, la presento a partire dal racconto del segno che sta dentro questa sezione, che è la guarigione di un uomo cieco dalla nascita. Organizzo la mia riflessione in alcuni punti. Il primo, laconicamente chiamato osservazioni introduttive. Poi tocco tre questioni più specificamente di commento al testo. Il rilievo che ha il tema del peccato qui. C'è una domanda. Rabbi, chi ha peccato? E questa domanda non è affatto peregrina. In realtà è il motore del racconto della guarigione del cieco. E lo vorrei sottolineare un po'. Due diversi itinerari a partire da un medesimo punto d'origine, lo chiamo così, spiegherò dopo. Infine, il cieco teologo. L'ultimo è quello che poi ha più attinenza con la questione della dialettica tra Giovanni e il giudaismo. Come si pone questa faccenda? Voi sapete che è una questione molto calda, molto dibattuta, certamente cruciale l'atteggiamento di Giovanni verso i giudei, verso il giudaismo. Quindi l'ultimo punto mi serve soprattutto in questa prospettiva. Comincio con qualche considerazione introduttiva. La prima di queste considerazioni riguarda il rapporto che c'è tra parte discorsiva e parte narrativa, tra segno in senso stretto e discorsi, parole. Tutti i segni, salvo il primo, Cana, diciamo così, di norma i segni sono accompagnati da un discorso di rivelazione. Questo nesso però non va inteso in un modo troppo banale. Prima il segno, poi viene il discorso. A volte è così, ma non si può dire che il rapporto segno-discorso sia da Giovanni sempre presentato in un modo così meccanico, così schematico alla fine. Nel nostro testo, per esempio, il rapporto tra segno e discorso è un po' più articolato, perché il segno è la guarigione di un uomo cieco, ma questo segno è preparato da una parola di rivelazione che Gesù dice al capitolo 8, versetto 12, che al suo centro ha l'immagine della luce. È una parola molto nota: io sono la luce della vita. Chi segue me non camminerà nella tenebra. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nella tenebra, ma avrà la luce della vita. Luce del mondo, luce della vita. Ora, non c'è dubbio che questa frase abbia una funzione di preparazione remota al segno. Cioè, il segno è la traduzione in un gesto di questa parola di rivelazione. E subito prima di compiere il segno, Gesù la riprende, perché dice in Giovanni 9, versetto 5, «Finché sono nel mondo, sono luce del mondo». Echeggia dunque 8:12 e poi fa il segno. Quindi vedete che in questo caso, per esempio, la parola di rivelazione precede la realizzazione del segno. Ma anche qui sarebbe banale fermarsi a questa considerazione, perché tutti i dialoghi che vengono dopo e il discorso del buon pastore sono tutti i modi con cui viene interpretato il segno. Quindi il segno è da un lato preceduto e dall'altro seguito da parole che hanno esattamente la funzione di dire il senso dell'opera, del segno, del gesto. Questo oggi lo si vede in un modo più evidente, più forte. Questo è anche, se volete, l'onda lunga di una sensibilità letteraria più accentuata verso la Bibbia, per cui si tende a dare l'importanza giusta alla composizione finale dei testi. C'è stato tutto un periodo nella storia dell'esegesi in cui il testo era percepito in un modo un po' parcellizzato. Si sottolineavano soprattutto i blocchi di storia della tradizione o gli strati, senza negare che molto spesso, quasi sempre, i testi biblici, e Giovanni non fa eccezione, sono testi stratificati, quindi hanno una storia complessa. Senza negare questo, si deve però dire che molto spesso l'ultimo redattore o già l'evangelista ha impresso un certo livello di unificazione al testo. Per il nostro tema di oggi sarebbe importante, io lo posso accennare appena, riconoscere che Dalla fine del capitolo 9 a tutta la prima parte del 10 non c'è nessuna interruzione narrativa. Siamo noi che abbiamo in testa che prima si parla del cieco e poi del buon pastore, ma questa è una deformazione. Perché se voi togliete il titoletto della Bibbia e leggete in successione, ma Gesù non smette di parlare. Gesù dice le ultime parole ai farisei che sono così: se foste ciechi non avreste peccato, ora invece voi dite ci vediamo e il vostro peccato rimane e va avanti. Amen, amen, vi dico, chi non entra attraverso la porta nel cortile delle pecore ma sale da un'altra parte, quello è un ladro ed è un brigante. Ma non c'è interruzione. Quell'amen amen non interrompe ma raccorda, perché così è sempre in Giovanni. Amen amen non si trova mai all'inizio di un discorso, ma nel contesto di una riflessione già avviata. È un po' complesso il modo in cui va concepito il rapporto tra il segno, il gesto e le parti discorsive, perché anche il discorso cosiddetto del buon pastore in realtà non è altro che una reinterpretazione del gesto compiuto sul cieco dalla nascita, con altre categorie, con un'altra immagine. Non è più la luce, è il pastore e le pecore, ma si ribatte, almeno in larga parte, sui medesimi temi. Quindi questa prima questione introduttiva che volevo sottolineare. La seconda è: voglio mettere in luce il rapporto profondo che c'è tra gli ultimi due segni, cioè tra il cieco nato e Lazzaro. Questi due segni sono tra loro collegati e il loro collegamento ha la funzione di portarci al climax, all'apice della prima grande parte del Vangelo. Sono collegati e insieme costituiscono il momento apicale della rivelazione pubblica. Indico rapidamente i motivi di connessione tra questi segni. Un primo motivo è questo: nell'uno e nell'altro, sia al capitolo 9 che al capitolo 11, echeggia questo tema. Il giorno a 12 ore, poi viene notte. Bisogna lavorare finché si vede, perché dopo non si lavora più. O, se volete, bisogna camminare finché c'è luce, perché dopo si inciampa. Questo tema si trova sia all'inizio di 9 che all'inizio di 11 e ha l'effetto di sottolineare come il giorno terreno di Gesù volge al termine. E dunque queste opere sono le due opere o i due segni che Gesù compie nel momento in cui percepisce che il suo giorno terreno volge alla conclusione. Secondo elemento: mentre l'Evangelista racconta il segno di Lazzaro, ha cura di ricordare il segno del cieco. Cosa che non avviene, diciamo, almeno non normalmente, ma qui sì. Dice Giovanni 11:37: non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che anche costui non morisse? Vedete? I giudei, davanti alla tomba di Lazzaro, o meglio, davanti al fatto che Gesù abbia tardato e che sia arrivato a Betania quando Lazzaro è già morto, si fanno questa domanda. Ma guardate che non è una domanda cattiva, Non lasciatevi deformare da quelli che dicono che i giudei in Giovanni sono costantemente un personaggio negativo. Questo è tutto da dimostrare, anzi si può dimostrare il contrario. Qui questi giudei non hanno nessun atteggiamento ostile verso Gesù, anzi riconoscono che Gesù opera dei segni. E infatti dicono: non si capacitano come mai costui al quale riconoscono la capacità di operare segni e di cui riconoscono e confessano il segno compiuto sul cieco nato, non si capacitano come mai costui non sia intervenuto su Lazzaro. Ma di nuovo, vedete, per quel che ci interessa, la connessione, questi due segni sono collegati dall'Evangelista. E infine, ricordo un ultimo elemento, è proprio il filo rosso di quei giudei che si lasciano interrogare davanti a Gesù che costituisce un potente elemento di connessione tra gli ultimi due segni. I dettagli di questo mi porterebbero via un po' di tempo, ma faccio l'affermazione fondamentale e la ribadisco. È proprio il filo rosso dei giudei che credono in Gesù a costituire un elemento caratteristico di questi ultimi due segni, contrassegnandoli in questo modo come un vero climax. Sono un climax anche perché provocano una divisione all'interno di un uditorio che dunque non è più affatto compatto, non è affatto ostilmente negativo davanti a Gesù. No, cioè, l'uditorio si divide, come si è divisa la folla, si divide anche il gruppo dei giudei. E questi due segni appunto registrano esattamente questo fenomeno. Una terza osservazione introduttiva, allora la seconda era, guardate che l'Evangelista vuole tenere insieme il cieco nato e Lazzaro e qui ci porta al climax della sua narrazione del ministero di Gesù. L'ultima è, all'interno della sezione delle capanne, che ruolo gioca questo segno? Dunque, la sezione delle capanne nel suo insieme, è chiaro che dico solo alcune cose fondamentali, ma le dico. La sezione va da 7.1 a 10.21, è molto ampia, è la più ampia delle sezioni del ministero, sono quasi quattro capitoli. Ora, si vede che una certa unitarietà a livello del testo finale è data dalle immagini dell'acqua e della luce. Quindi adesso vi dico quali sono, a mio giudizio, i temi che unificano questa sezione e dunque unificano le parti discorsive e quelle più narrative. Il tema dell'acqua e della luce. Al capitolo 7 Gesù ha esclamato così: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Giovanni 7, 37, 39. Questo testo, dimostrarlo adesso mi porta via troppo tempo, non posso dimostrarlo, lo dico. Questo testo è comprensibile soltanto sullo sfondo delle convinzioni giudaiche relative alla festa delle capanne e relative alla piscina di Siloe. Al capitolo 9 abbiamo la guarigione di un uomo cieco dalla nascita alla piscina di Siloe, dove Gesù lo manda a lavarsi. Questo filo percorre tutta la sezione, il legame con l'acqua di Siloe. Un altro filo è la luce. Dopo aver detto io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita, Gesù compie un gesto in cui rende palpabile, sperimentabile, quella autorivelazione cristologica che ha detto prima. La luce, dunque, è un tema che è lanciato discorsivamente al capitolo 8 ed è tradotto narrativamente al capitolo 9. Ancora. Questo il terzo punto è un po' più sottile forse. Al capitolo 8, nel bel mezzo della controversia più infuocata di tutto il Vangelo, c'è una frase di Gesù celeberrima, usatissima: la verità vi farà liberi. Questo si trova in Giovanni 8. Questa frase viene al termine di un piccolo sviluppo che adesso leggo rapidamente. Diceva allora Gesù a quei giudei che gli avevano dato credito: se voi rimarrete nella mia parola, sarete davvero miei discepoli e conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Qui Gesù delinea un itinerario in quattro tappe e, a mio modesto parere, il racconto del cieco nato è la drammatizzazione di questo meccanismo in quattro tappe. Quali sono le quattro tappe? Primo, credito dato alla sua parola. Laddove c'è un credito originario dato alla parola, questa è la prima tappa, allora si può fare il passaggio successivo. Le parole di Gesù sono per quei giudei che gli hanno dato credito, hanno dato fiducia alla sua parola. Allora viene il secondo livello, c'è una promessa, una condizione. Bisogna rimanere nella parola. Se rimarrete nella mia parola. Dunque quella parola a cui si è dato un credito iniziale deve essere qualche cosa in cui si pone la tenda, in cui si dimora, in cui si abita, in cui si rimane, cioè un luogo stabile, il luogo stabile della mia abitazione. Terzo, se avviene questo, allora davvero miei discepoli sarete e conoscerete la verità. Queste due frasi vanno insieme, cioè se hai dato credito alla parola, rimani poi in quella parola, solo allora si diventa discepoli di Gesù attraverso la conoscenza della verità. Le due frasi vanno insieme,
conoscere la verità e diventare discepoli sono unum, si diventa discepoli attraverso la conoscenza della verità. Effetto finale, quarto, la verità vi farà liberi. Non so se voi ci avete mai pensato, ma io sono convinto, l'ho anche scritto in un articoletto breve, la storia del cieco nato è la drammatizzazione di questo percorso. Quindi la sezione delle capanne mostra molti elementi di connessione. Il cieco nato è uno che dà credito alla parola di Gesù. Lo posso dire? Io credo di sì. Ci sono degli autori che scherzano un po' su questo, ma è simpatica la loro espressione. La prima volta che l'ho letto, ovviamente, mi sono messo a ridere. Dice, ma questo cieco ha una fiducia cieca in Gesù. Perché? Ma pensateci un attimo. Quando comincia il racconto, lui è cieco, e Gesù, la prima cosa che fa, gli raddoppia la cecità. Fa del fango e gli tappa gli occhi. E dopo avergli tappato gli occhi, comunque lo vogliate intendere questo gesto, il primo livello simbolico di questo gesto è che Gesù reduplica la sua cecità. È cieco già di suo e adesso ha gli occhi tappati. E a questo uomo Gesù dice va a lavarti a Siloe. E questo tale, che non ha ancora ricevuto nessun beneficio, semplicemente si fida di quella parola. Quindi l'elemento del dar credito alla parola è piuttosto evidente nel racconto. Se non ci fosse un credito originariamente dato alla parola prima che avvenga il segno, non ci sarebbe nessun segno. Secondo, bisogna rimanere nella parola. Ora, tutta la storia del cieco è una dimostrazione di questo punto. Le autorità giudaiche lo incalzano dicendo ma come ha fatto questo? E lui a un certo punto risponde così, è un testo molto conosciuto. Una cosa sola so, se sia un peccatore non lo so, perché gli hanno ingiunto, dà gloria a Dio. Noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Se sia un peccatore non lo so, una cosa sola so, prima ero cieco e ora ci vedo. Questo nella visione giovannea può essere benissimo detto come un rimanere nella parola, perché la parola di Gesù è in questo senso qualcosa di complessivo, è quel che Gesù ha detto, ma dicendo ha anche fatto, lo ha mandato a Siloe e lui è andato, si è lavato ed è tornato che ci vedeva, e lui rimane in quella parola, cioè nel segno che quella parola ha prodotto. L'unica cosa che so è che prima ero cieco e oggi ci vedo. Rimanere nella parola. Terzo, diventare discepoli. Le autorità ebraiche gli dicono, capitolo 9, versetto 28, comincio dal 27, rispose loro, ve l'ho già detto e non avete ascoltato, perché volete ascoltare di nuovo? Forse che anche voi volete diventare suoi discepoli? E lo insultarono e dissero, tu sei suo discepolo, mentre noi siamo discepoli di Mosè. Questo è un classico caso di ironia giovannea, no? Cioè un personaggio del racconto dice una cosa che per lui vuol dire una certa cosa e che per chi ascolta ne vuole dire un'altra. Tu sei il suo discepolo è un insulto per loro, ma in realtà è una fotografia perfetta della realtà, è proprio così, cioè questo tale sta esattamente diventando discepolo di Gesù, non c'è dubbio, lo fotografa perfettamente, solo che per loro questa è un'ingiuria. Mentre è un'autobiografia per lui, sì, è vero, sta diventando discepolo di Gesù attraverso la conoscenza della verità, perché voi sapete che nel Vangelo di Giovanni la verità è la parola, la verità, Gesù può dire di sé, io sono la verità, cioè la verità è il rivelarsi di Dio, e questo cieco sta facendo esattamente questo, cioè conosce sempre più chiaramente il rivelarsi di Dio in Gesù. E in questo modo diventa discepolo. Ultimo stadio, la libertà. Si può ricapitolare il capitolo 9 davvero sotto questa prospettiva. È il racconto di un uomo che diventa libero. L'incontro con Gesù rende questo personaggio libero rispetto alle pressioni sociali, che invece tengono invischiati i suoi genitori. I genitori temono di dire che Gesù è il Cristo, perché se lo dicono vengono espulsi dalla sinagoga. Ci vuole un tasso di libertà che i genitori non hanno. ma che il cieco raggiunge, tanto che alla fine dice: quest'uomo viene da Dio. Detto fatto, lo cacciano fuori, cioè fanno quello che avevano minacciato di fare rispetto ai genitori. Quindi a me sembra che si possa appunto sostenere, come ho fatto rapidamente adesso, che c'è una unità di diverse tematiche che percorrono tutti i capitoli: l'acqua, la luce, questo tema, l'itinerario attraverso cui si diventa discepoli ottenendo la libertà, no? Diventando proprio liberi rispetto alle pressioni del contesto sociale, socio-religioso dentro cui si vive. Ne indico un ultimo punto di contatto: il complesso rapporto di Gesù coi giudei, che si sviluppa in modo estremamente drammatico e violento nei capitoli 7, ma soprattutto 8, continua ad essere sviluppato nel racconto del segno. Il cieco si muove nel suo percorso spirituale e teologico a partire dalla sua appartenenza allo stesso mondo di coloro che lo interrogano. E quindi, raccontando la storia del cieco, l'evangelista è interessato a raccontare come un giudeo si ponga davanti a Gesù. L'ultimo punto è: questo tema di giudei, degli giudaioi, del popolo ebraico, si intreccia poi col tema dei gentili. In un modo allusivo, perché Giovanni in questa sezione non ha uno sviluppo così sistematizzato dell'universalismo della salvezza, ma ce l'ha. Sempre la riflessione sul rapporto tra Gesù e il giudaismo finisce per evocare, per intrecciarsi con la riflessione Gesù e i non ebrei, Gesù e i gentili. Allora indico i due punti, non li posso commentare, ma li indico. Questo tema di una dimensione universalistica che travalica i confini di Israele si trova dentro le controversie, capitolo 7, versetti 33-36. Gesù dice: io vado e voi mi cercherete, ma dove vado voi non potete venire. Ancora poco tempo sono con voi, poi vado da colui che mi ha mandato. Mi cercherete e non mi troverete, dove io vado voi non potete venire. I giudei dissero gli uni agli altri: ma dov'è che va costui, che noi non lo troveremo? Forse che va nella diaspora dei greci? Frase che vuol dire: forse che va in quei territori dove gli ebrei sono in diaspora tra i greci? Forse che questo vuole andare in quei territori dove gli ebrei sono in diaspora in mezzo ai greci, ma non è finita, e insegnare ai greci? È sibillina la frase. Ironia giovannea spettacolare, questa frase contiene una verità di cui l'interlocutore non è consapevole. È vero, è proprio questo. Cioè l'evangelista, quando scrive il suo Vangelo alla fine del primo secolo, può contare benissimo sul fatto che i suoi lettori lo sanno, che è accaduto proprio questo, che Gesù, non Gesù in persona, ma la sua comunità, adesso è in mezzo ai greci. Laddove gli ebrei sono in diaspora tra i greci, c'è anche la comunità giovannea, la quale insegna ai greci e i greci ascoltano l'annuncio su Gesù. Vedete che affiora il tema missionario qui, allusivamente, ironicamente, nello stile giovanneo. E la stessa cosa la si ritrova nel commento al cieco nato. Nel discorso del buon pastore, dove Gesù rilegge ciò che è accaduto al cieco nato, si trovano queste espressioni. Leggo due versetti dal discorso del pastore. Primo, dall'inizio. Amen, amen, vi dico. Chi non entra attraverso la porta nel cortile delle pecore, ma sale da un'altra parte, è un ladro ed è un brigante, mentre chi entra dalla porta è il pastore delle pecore. A costui il portinaio apre e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli le chiama per nome, chiama le proprie pecore per nome e le porta fuori. E quando ha cacciato fuori le proprie pecore, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, eccetera. Questo è un primo punto importante. L'altro è il versetto 16: e ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle è necessario che io conduca ed ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Cosa sta dicendo qui? Sotto l'immagine del pastore Gesù dice che lui è venuto per fare una cosa piuttosto singolare. Essendo il pastore può entrare nel recinto delle pecore. I due passi che ho letto hanno in comune il termine aulè. Aulè vuol dire recinto, luogo recintato, può voler dire anche un palazzo, ma insomma un luogo recintato, qui un recinto. Hanno in comune questo termine. Che cosa fa il buon pastore? Dice Gesù che il buon pastore, siccome è conosciuto dal portinaio, può entrare ed entra nel recinto. Ma questo è solo il primo movimento. Quando lui è dentro solo per tornare fuori, ma torna fuori portandosi fuori le pecore. Questo non mi sembra che sia sempre così ben colto nei commenti a Giovanni, ma è il punto decisivo. Vedete allora il meccanismo? Gesù buon pastore entra nel recinto, perché il buon pastore può entrare, quando entra parla, cioè rivela, porta la rivelazione, e le pecore che sono sue lo riconoscono. È finito lì? Sta dentro il recinto? Mica sta dentro il recinto. A quel punto esce tirandosi dietro le sue pecore. L'immagine non è ancora finita. Il versetto 16 dice che ci sono anche altre pecore che non fanno parte di questo ovile, ma anche loro ascolteranno la voce del pastore e si farà un unico gregge in forza dell'unico pastore. Su questo punto Girolamo ha fatto un pasticcio, perché nella Vulgata Girolamo ha tradotto "e ci sarà un solo ovile e un solo pastore". Nel Vangelo non c'è traccia dell'ovile. È proprio un'altra la visione. Cioè la visione qui è di un pastore che entra nell'ovile e una volta che si è fatto riconoscere porta le pecore fuori dall'ovile, perché quella nuova realtà che si costituisce attorno a Gesù non ha la forma di un ovile. Altrimenti vorrebbe dire che i gentili debbono entrare nell'ovile di Israele. Vedete che non funziona, perché non c'è dubbio che qui l'ovile sia un'immagine di Israele, del recinto sacro, perché aulè, nella versione greca dell'Antico Testamento, almeno a volte è usato per indicare il recinto sacro, il luogo dove c'è il Tempio. Allora l'immagine diventa molto eloquente. E diventa anche eloquente come rilettura della storia del cieco. Ma scusate, non è proprio questo che è accaduto? Il buon pastore è entrato nell'ovile di Israele. Vedete che è il tema del giudaismo sempre che è rilevante in questi capitoli. È entrato nell'ovile di Israele e lì ha trovato delle pecore che lo ascoltano. Il buon pastore è una di queste, e il cieco nato è una di queste pecore, che avendo riconosciuto la voce del pastore lo ha seguito dove? Fuori dall'ovile, fuori dal recinto. In effetti è stato cacciato ad un certo punto. Ma non è che ha abbandonato la sua identità giudaica, è entrato a fare parte di una realtà dove l'unità non è più data dal recinto, ma dal fatto che sia le pecore che erano dentro l'ovile, sia quelle che non appartengono all'ovile, entrambe le specie di pecore ascoltano la voce del pastore e la riconoscono come la voce del pastore mandato da Dio. Il testo è complesso, Giovanni 7,10, come è stato detto prima nell'introduzione, è la sezione forse più sconnessa del Vangelo di Giovanni, capitoli 7-8, ma non di meno ci sono dei fili che unificano la sezione e che percorrono tanto la parte discorsiva, le controversie, quanto la parte narrativa, il racconto del segno. Ho detto i principali. Adesso tocco la questione del teologo, perché è più a tono dentro questa questione del rapporto col giudaismo. Le altre due le lascio perdere, se posso recupero qualcosa dopo, quindi il tema del peccato lo lascio, i due percorsi che sono indicati qui li lascio, ma vado alla questione del cieco teologo. Prendo le sue parole, Giovanni 9, 30-33. Rispose l'uomo e disse loro, in questo infatti è lo stupefacente, che voi non sapete da dove sia, eppure ha aperto i miei occhi. Noi sappiamo che Dio non ascolta dei peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, questi lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Se costui non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Reagirono e gli dissero, tu sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare tu a noi? E lo cacciarono fuori. qui c'è la grande ironia giovannea, allora apparentemente sono loro che lo cacciano fuori. Rilettura da parte di Gesù, sono io che ho portato fuori la pecora, è lo stesso verbo in greco. Superficialmente sono le autorità che lo espellono, ma in realtà è il buon pastore che, essendo stato riconosciuto come tale, caccia fuori dall'ovile la pecora che riconosce la sua voce. Ma restiamo alla argomentazione del cieco. Questo è l'apice del suo percorso. Sono quattro versetti. Il primo ha un carattere meramente introduttivo, ma gli altri tre sono un vero e proprio sillogismo. Il sillogismo non l'ha inventato la scolastica, è un modo di ragionare che è conosciuto dall'antichità. Una premessa maggiore, una premessa minore e una conclusione. Questo è un perfetto sillogismo, come ovviamente Tommaso d'Aquino, commentando questo passo, riconosce immediatamente. Gli uomini respirano, Pierino è un uomo, Pierino respira. Alla grezza, no? Maggiore, minore e conclusione. La maggiore è al versetto 31 e suona così. Però prima devo esplicitare la premessa, una premessa o forse due. Tutto questo ragionamento che il cieco svolge in questa parte conclusiva della sua storia si svolge all'interno di un orizzonte pienamente condiviso dai suoi interlocutori, da coloro che lo interrogano, cioè dai farisei giudei. Il cieco d'un tempo, ci vede benissimo adesso, era cieco, ne condivide e ne adotta integralmente le prospettive e i presupposti e li mette in crisi all'interno della loro stessa teologia. Se il cieco usa la prima persona plurale, noi sappiamo. Non è come diceva Brown, che su questo punto non è condivisibile, perché parla a nome di tutti i cristiani della comunità giovannea. Quando si dice così non si capisce più la forza del ragionamento. Dice noi perché si associa ai suoi interlocutori. Quel noi è il noi degli ebrei, dei giudei. Noi sappiamo, io e voi che mi interrogate, vuol dire questo il testo. Quel noi dunque associa il cieco e coloro che lo interrogano. I giudei percepiscono esattamente la pretesa implicita nel ragionamento del cieco di farsi loro maestro all'interno della loro visione teologica. E infatti gli dicono: tu sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi. Ironia giovannea. Il cieco si è messo in cattedra, vuole fare il maestro, cioè è diventato un docente di teologia. Vuole insegnare a loro adottandone integralmente le prospettive. È esattamente questo che fa. Concretamente assume due presupposti che anche loro non possono non accettare, due presupposti, e sulla base di due presupposti condivisi tira una conclusione che scagiona Gesù. E la conclusione è il versetto 33, se costui non fosse da Dio non avrebbe potuto fare nulla. Sullo sfondo di questo ragionamento e di tutto il Vangelo di Giovanni affiora costantemente la concezione ebraica del miracolo. Cos'è un miracolo nella sensibilità ebraica? È l'esaudimento da parte di Dio della preghiera di un giusto. Un uomo pio, un santo, un uomo di Dio prega, Dio lo ascolta e ascoltandolo opera il miracolo. Questa è la concezione comunemente condivisa. Andiamo al nostro testo. Ho detto che il versetto 30 ha un carattere, diciamo, di avvio. Dice così. Proprio qui è lo stupefacente, che voi non sapete di dove sia, eppure ha aperto i miei occhi. Ricapitolazione. Andiamo alla maggiore del sillogismo. Versetto 31. Noi sappiamo, noi, io e voi, noi sappiamo che Dio non ascolta dei peccatori, ma se uno è timorato di Dio e fa la sua volontà, lo ascolta. La maggiore dunque del sillogismo è: Dio ascolta uno che lo teme. La minore è, lo riassumo, Dio ha ascoltato quest'uomo. La conclusione è: quest'uomo viene da Dio. Questo è il suo ragionamento. Al versetto 31 allora la maggiore, Dio ascolta chi lo teme. Dio, il negativo, Dio non ascolta i peccatori. Questa affermazione ha il carattere di un presupposto nel testo, non è oggetto di una dimostrazione, è una convinzione condivisa. Sappiamo bene che, lo sappiamo tutti, io e voi. Dunque c'è un principio condiviso da tutti quelli che stanno ragionando. Lo ripeto, il principio è questo, Dio non ascolta dei peccatori, Dio ascolta invece uno che è teos ebes, che è timorato di lui, che lo venera e che fa la sua volontà. Ma voi siete proprio sicuri che sia vero? Poi non rispondo adesso, ma vi metto la pulce nell'orecchio. Voi siete sicuri che Dio non ascolti i peccatori? È proprio vero? Si può affermare senza eccezioni che Dio non ascolti i peccatori? Non rispondetemi, ci torno dopo. Secondo presupposto, la minore del sillogismo, che funziona così, da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Ricordatevi qual è la concezione ebraica del miracolo. Il miracolo è un uomo giusto prega e Dio lo ascolta. Se vi ricordate questo, capite benissimo il carattere di questo versetto 32, cioè Dio non ascolta i peccatori, maggiore, ma Dio ha ascoltato questo tale. Da che mondo è mondo? Non si è mai sentito che uno abbia aperto gli occhi di un cieco nato. Ora, quello che vale di qualunque miracolo, cioè laddove c'è un miracolo, Dio ha esaudito la preghiera del giusto, ma vale a maggior ragione qui, che è una cosa inaudita, e non se n'è mai sentito dire una roba simile prima d'ora. Anche qui non è oggetto di dimostrazione, ha il carattere di un presupposto. Una roba simile non è mai accaduta, un miracolo così non è mai accaduto, a maggior ragione allora si deve dire che qui Dio ha ascoltato la preghiera di un giusto. Ma anche qui vi metterei una pulce nell'orecchio. Voi siete sicuri che questo presupposto regga? Sapete perché è debole? Perché finora nessuno è mai riuscito a persuadere le autorità che c'è stato un segno o un miracolo. Qua potete chiamarlo come volete. Probabilmente vi ricordate che tutto lo sforzo delle autorità ebraiche nel testo, nel racconto, è questo. Siccome non sanno come mettere insieme un miracolo, e dunque che Dio sia intervenuto, e il fatto che questo tale, per fare il miracolo, ha infranto il sabato, perché ha impastato il giorno di sabato, ha fatto del fango, siccome non sanno venirne fuori, la linea che prendono è questa. Se riusciamo a mostrare che non c'è stato nessun miracolo, siamo salvi. Perché allora abbiamo solo l'infrazione del sabato, è anche logico, no? E come si può fare a mostrare che non c'è stato nessun miracolo? Beh, come fareste voi e come farei io? Ci sono due vie. Primo, questo è un buffone, non è mai stato cieco, è tutta una finta. Oppure, e se riuscissimo a dimostrare che c'è uno scambio di persone? Cioè che c'era un cieco che mendicava, ma non è mica questo. Sono le due vie più praticabili, infatti il testo le percorre. Vi ricordate quando chiamano i genitori? La domanda che fanno ai genitori, doppia, è esattamente questo. Domandano, questo è vostro figlio? Non ci sarà mica stato uno scambio di persone? E aggiungono, che voi dite che è nato cieco? Non sarà che è una balla che era cieco? Lo vedete che sono le due possibilità? Se una delle due funziona, siamo salvi, cioè non c'è stato nessun miracolo, quindi questo è un peccatore, punto a capo. L'effetto dell'interrogatorio dei genitori è che invece i genitori, che hanno una fifa blu e non si azzardano a dire che Gesù è il Cristo, però su questo punto non si tirano indietro e dicono è nostro figlio ed è nato cieco. Da questo momento in avanti la posizione delle autorità non cambia perché si incaponiscono, però è chiaro che si è fatta più debole, cioè diventa una pura pretesa. Pretendono di dire che non c'è stato un miracolo, quando però i testimoni chiamati in causa hanno detto questo tale è lui, non c'è scambio di persona e questo tale era un cieco. Stiamo valutando la forza della sua argomentazione teologica. La maggiore, Dio non ascolta dei peccatori. Punto critico, ma è proprio vero? La minore, Dio ha ascoltato quest'uomo, punto critico, ma è proprio vero, perché guarda che loro non ci credono mica. Allora come fa a persuaderli? Se fossero veri i due principi, se fossero veri in modo inequivocabile, avremmo la conclusione ferma. Allora la tiro la conclusione, poi vedo se sta in piedi. La conclusione è il versetto 33. Costui, se non fosse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla. Allora, l'affermazione conclusiva è esattamente il risultato della somma delle due premesse precedenti. Noi sappiamo che Dio non ascolta dei peccatori, ascolta solo uno che fa la sua volontà. Se un qualsiasi miracolo non può che venire da Dio, quanto più questo miracolo, terzo, allora quest'uomo che ha guarito un cieco nato non può che venire da Dio, altrimenti non avrebbe fatto nessun segno. La forza di questa conclusione dipende dalla cogenza dei due presupposti. E io ho mostrato che hanno una intrinseca debolezza tutti e due. E allora qui vi mostro come funziona il Vangelo di Giovanni su questo punto e come ragiona questo teologo ebraico che a partire dalla sua teologia alla fine arriva ad aprirsi al Messia di Nazareth. Il primo punto. Dio non ascolta i peccatori. Questo punto ha messo in crisi gli interpreti di Giovanni. C'è un passo bellissimo di Agostino, il trattato su Giovanni. Vi leggo la sua frase, dice così. Lui è perplesso davanti al principio enunciato dal cieco e dice: ma qui questo cieco parla con il cuore ancora velato, ha ancora gli occhi spalmati di fango. Queste parole dimostrano che non è pienamente illuminato. Dio, è Agostino che parla, Dio infatti esaudisce anche i peccatori. E come prova, Agostino prende Luca 18. Fariseo e il pubblicano salgono al tempio. Il pubblicano, cioè un peccatore in senso tecnico, abbi pietà di me e Dio lo ascolta. Scusate, perché Dio non dovrebbe ascoltare un peccatore che gli chiede una cosa buona? Infatti lo ascolta. E Agostino è in crisi. Si esce dalla crisi solo se si riconosce che qui il principio non è applicato in senso generale, ma in una fattispecie estremamente specifica che lo rende inoppugnabile. Cioè, la frase «Dio non ascolta i peccatori» ha un significato estremamente preciso in questo racconto. E quando il cieco formula questo principio, admira l'episodio concreto, non una riflessione generale. Qui non si tratta di due atti distinti, di due momenti distinti. Cioè, c'è un uomo che è un peccatore, poi quel tale fa una preghiera, beh, Dio lo può ascoltare. Ma non è mica questa la fattispecie. Qui siamo davanti a un caso in cui Dio, esaudendo, gli avrebbe permesso di infrangere la legge. Questo non si dà mai nella Bibbia, assolutamente mai. Applicato così, il principio non ammette nessuna eccezione. Ed è così, no? Questa è la fattispecie. Cioè, ma è mai possibile che Dio, esaudendo questo tale, con ciò stesso gli permetta di fare un peccato? La scrittura nega che questo sia possibile. Nello stesso atto qui si congiungono esaudimento della preghiera e apparente infrazione del sabato. Ora, l'infrazione del sabato deve essere solo apparente, perché Dio non può permettere a uno, mentre lo esaudisce, di farlo peccare. Ci siamo? Questo punto è proprio inoppugnabile. Vi ricordate di quel passo del Siracide? Non dire Dio mi ha fatto peccare, perché Dio non fa peccare nessuno. Su questo la Bibbia non ammette eccezioni. E l'altro? L'altro presupposto. È vero che è accaduto un segno. Ah, se quelli non ci credono, che forza ha il tuo ragionamento? E qui c'è il capolavoro dell'ironia giovannea. È uno dei passi più acuti di tutto il quarto Vangelo. Gli dicono: tu sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare tu a noi? Scusate, come fanno a sapere che è nato tutto nei peccati? Perché è nato cieco. E dunque è la prima volta in cui ammettono che un cieco è stato guarito. E questo è un capolavoro, eh? Cioè, non hanno più un'argomentazione sul contenuto. Dunque lo attaccano come persona, è un'argomentazione ad hominem. Tu non hai nessun credito per insegnare a noi. E come fanno a screditarlo? Ma sei nato tutto nei... Non dovevo dirlo. Ma ormai l'ho detto. Cioè è la confessione, indiretta ma chiarissima, che dunque quell'uomo era un cieco e dunque che è avvenuto un segno. E dunque anche il secondo presupposto riceve tutto il credito che merita. Se allora funzionano tutti e due i presupposti, la conclusione diventa inoppugnabile. Vedete che questo è un testo in cui Giovanni dialoga, certo in un modo serrato, ma dialoga col mondo ebraico dal quale lui proviene. Ma in fondo la storia del cieco nato non è diversa dalla storia dell'evangelista, il quale resta un ebreo, e è un ebreo che ha creduto che Gesù è il Messia di Israele e che in forza di questa fede nel Messia venuto si è aperto anche ad accogliere dei gentili dentro la comunità. Ma non ha smesso di guardare al mondo ebraico dal quale proviene. Certo, è una situazione dialettica, ma non sono interrotti i rapporti. Siamo in una fase in cui la comunità giudaica di Giovanni, che si è aperta ai gentili, continua ad avere dei rapporti con la comunità di quegli ebrei che invece non credono a Gesù, ma vorrebbe spingerli a rifare il percorso del cieco nato, cioè vorrebbe mostrare loro che in definitiva è possibile accogliere la pretesa di Gesù senza affatto rinnegare i propri presupposti di partenza, diciamo una certa visione teologica. Insomma, il passo diventa significativo di questa situazione. Una situazione in cui due comunità che provengono entrambe dal grembo materno del giudaismo precedente l'anno 70 dialogano in un modo anche molto conflittuale tra loro, ma dialogano sul proprio patrimonio comune, su come vada, come dire, fatto funzionare quella eredità a cui entrambi fanno riferimento, dove è chiaro che il punto delicato è: sulla base della nostra eredità comune, possiamo credere che Gesù sia il Messia di Israele? E c'è Giovanni, col suo gruppo, che tenta di dire all'altro gruppo: è possibile, è possibile.